Sorgi, risplendi, perché la gloria del Signore è su di te. Sorgi, risplendi, sorgi.
Su di te. lodato, gloria al Signore. Vogliamo salutare quanti state preferendo il nostro programma televisivo e radiofonico. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Vogliamo prima di ogni cosa alzare le nostre mani tutti quanti per pregare e invocare il nome del Signore. Signore, ti ringraziamo, alziamo le mani al tempo della sera, poiché sappiamo che è scritto che al tempo della sera vi sarà luce. E sappiamo che il nostro alzare le mani verso te è in segno di arresa verso il Signore, verso colui che muta l'ombra di morte, verso colui che dà la guarigione, verso colui che dà la liberazione, verso colui che è il Consolatore. E in virtù del tuo nome, e in virtù di te, del tuo sacrificio, siamo qui riuniti e ti ricerchiamo con tutto il nostro cuore, e ti chiediamo che tu benedica questa riunione attraverso la potenza del tuo Spirito. Così guidaci, Signore Dio, così accompagnaci, o Padre, ancora lungo questo pellegrinaggio e questa sera, nel nome di Gesù Cristo, ti chiediamo che tu ci dia la parola. Lavaci col tuo prezioso sangue e guidaci nel nome di Gesù Cristo, l'unico Signore, benedetto in eterno. Amen. Vorrei portare la vostra attenzione nell'Evangelo di San Marco, il capitolo è il 16, dal verso 1 leggeremo e mediteremo, sino al verso 18. Ripeto, dalle Sacre Scritture leggeremo e mediteremo. L'Evangelo di San Marco, il capitolo è il 16, dal verso 1 al verso 18. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Ora, passato il sabato, Maria Maddalena e Marta, madre di Giacomo e Salome, avendo comperati degli aromati per venire ad imbalsamare Gesù, la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al monumento in sul levar del sole e dicevano fra loro: chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del monumento? E riguardando vedono che la pietra era stata arrotolata, perciò che era molto grande. Ed essendo entrate nel monumento, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro vestito d'una roba bianca e furono spaventate. Ed egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, egli è resuscitato e non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate e dite ai suoi discepoli ed a Pietro che gli va innanzi a voi in Galilea, qui lo vedrete come egli vi ha detto. Ed essi uscite prontamente se ne fuggirono dal monumento, perciò che tremito e spavento li aveva occupate, e non dissero nulla ad alcuno, perciò che avevano paura. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, della quale aveva cacciati 7 demoni, ed ella andò, l'annunziò a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva e che era stato veduto da lei, non lo credettero. Ora, dopo queste cose, apparve anche in un'altra forma a 2 di loro, i quali erano in cammino andando ai campi, e quelli andarono e l'annunziarono agli altri, ma quelli ancora non credettero. Ultimamente apparve agli 11 mentre erano a tavola e rimproverò loro la loro incredulità e durezza di cuore, perciò che non avevano creduto a coloro che l'avevano veduto resuscitato. Ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi segni accompagneranno coloro i quali avranno creduto: cacceranno i demoni nel mio nome, parleranno nuovi linguaggi, torranno via i serpenti, ed avvenga che abbiano bevuto qualcosa mortifera, quella non farà loro alcun nocimento. Metteranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. Accomodatevi. Ringraziamo il Signore perché l'Evangelo giunge ancora ai nostri giorni con potenza, e giunge con potenza alle nostre vite. Possiamo ancora sentire questi versi che non sono soltanto della lettera scritta, ma sono espressioni di potenza, e quando il nostro cuore viene invaso della parola del Signore sentiamo lo Spirito di Dio che si muove, sentiamo la presenza dello Spirito del Signore, perché possiamo affermare alla luce delle Scritture che la parola di Dio non è giunta a noi soltanto come parola, ma è giunta a noi anche accompagnata dalla potenza dello Spirito Santo. Non possiamo e non vogliamo ridimensionare l'opera dell'Evangelo su soltanto un messaggio che è un messaggio letterale, un messaggio fatto di belle parole, ma la potenza dell'Evangelo giunge a noi portando la conversione, il ravvedimento, il mutamento delle vecchie condizioni della vecchia creatura. È sorprendente ciò che egli stesso ha detto e ciò che la Chiesa vive, in cui egli stesso afferma: io non vi lascerò orfani, ma tornerò a voi. E noi lo abbiamo ricevuto, come scritto in Atti degli Apostoli e così nelle generazioni che sono seguite, attraverso lo Spirito Santo. E per quanti non avete gustato questo, è meraviglioso avvertire la presenza di Dio, sentire i brividi addosso per la sua presenza, sentire quando scende il battesimo dello Spirito Santo il fuoco. E così la manifestazione del dono di Dio, del parlare in altre lingue, la potenza quindi dello Spirito Santo che ancora i nostri giorni è immutabile, perché il Signore stesso ha detto e conferma nella parola in Ebrei: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Gioele scrive, e noi l'abbiamo ricevuto questo messaggio anche nell'anno in cui stiamo vivendo, e avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Il battesimo con lo Spirito Santo si è esteso ed è arrivato fino ai nostri giorni, si è esteso nei tempi fino a giungere a noi, e noi siamo testimoni di questo perché abbiamo vissuto in questo ministero, e così molti ministeri nel mondo hanno potuto sperimentare questo battesimo soprannaturale, e possiamo testimoniare che Gesù parla, che Gesù compie potenti operazioni, che Gesù ancora è il medesimo. E come lo testimoniamo? Lo testimoniamo perché lo abbiamo vissuto in prima persona e perché le Scritture stesse ci testimoniano questo. Oggi la gente, perché non ha questo, perché non riesce a trovare il Signore, perché non ha la visione, perché non ha la rivelazione, perché non ha ricevuto il dono di Dio, perché non parla in altre lingue, perché magari non ha la potenza dello Spirito Santo, alcuni dicono: ma Gesù non battezza più, è stato soltanto qualcosa che è avvenuto in Atti degli Apostoli. Ma la Scrittura, come sottolineo ancora in quest'oggi, ci dice: e avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Gioele capitolo 2 ci parla dell'opera potente dello Spirito Santo. E qual è il mandato del Signore? Un mandato che viene affidato ai discepoli, e lo abbiamo letto qui. Ed egli disse loro: andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Vedete com'è centrale il battesimo nella vita della Chiesa. È molto centrale. E quando la gente sminuisce questo, ha sminuito nella sua vita la potenza dello Spirito Santo. E sarà come quei farisei, conoscitori della lettera, ma non conoscitori della potenza dello Spirito Santo. Ed è meraviglioso andare a leggere la potenza di Dio come si manifesta nei credenti. O questi segni accompagneranno coloro i quali avranno creduto, cacceranno nel mio nome i demoni. È da anni che noi cacciamo i demoni dalle anime che sono schiave. Da che cosa? Oggi viene chiamata depressione, schizofrenia violenta, ma noi abbiamo sentito i demoni parlare, i demoni che non vogliono uscire dai corpi. Abbiamo in mezzo a noi testimonianze di anime che possono raccontarvi come erano sotto la potenza del male e sono stati liberati. Ancora, dice qui la scrittura, parleranno nuove lingue, e noi abbiamo ricevuto questo, abbiamo potuto sperimentare che lo Spirito Santo, quando viene sopra un'anima, quell'anima non riceve soltanto il fuoco ma anche il parlare in altre lingue. Lo abbiamo ricevuto e per grazia di Dio portiamo con noi questo dono meraviglioso. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno sanati. Anche se berranno qualcosa di mortifera, non farà loro alcun male. Prenderanno con le mani i serpenti. Ora, cari nella grazia, io non sto facendo pubblicità alla Chiesa, non sto facendo pubblicità ai servi di Dio, ma voglio semplicemente mettere in evidenza che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E se in un luogo, se in una chiesa vi viene detto che Gesù non battezza più, che Gesù non fa parlare più in altre lingue, che Gesù non fa cacciare i demoni, e allora fuggite da quel luogo. Mi dispiace usare una parola così ampia, ma dico fuggite da quel luogo, perché non possiamo sminuire assolutamente l'opera dello Spirito Santo, un'opera centrale nelle chiese. Non mi importa come sarà l'insegna della chiesa, non mi importa se dentro quella chiesa c'è grande ricchezza, ma io so una cosa con certezza nel mio cuore, che Gesù Cristo ha dato il suo Spirito affinché la Chiesa vada avanti. Matteo capitolo 16. Su questo, cari nella grazia, la Chiesa ha la vittoria sopra le potenze del male. Attraverso quindi che cosa? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il centro, è la forza. È come se tu hai una macchina, una bellissima macchina, figura di chi ha una bella conoscenza, ma poi non c'è benzina. Quella macchina la puoi guardare, la puoi pure spingere tu, ma non si muoverà, la dovrai spingere. Non sarà niente di reale, non sarà niente di bello, meglio camminare a piedi, fratelli e sorelle. Ora noi sappiamo e predichiamo questo non perché ce l'hanno detto, non perché ne abbiamo sentito parlare, ma perché abbiamo ricevuto la potenza dello Spirito Santo. E per questa potenza viviamo e per questa potenza predichiamo l'Evangelo. Quante volte ho detto che io non sarei sopra questo pulpito se non avessi la visione di quello che devo predicare, se il Signore non mi parlasse per dire ciò che devo dire ai fratelli e alle sorelle. Vedete, oggi l'Evangelo è stato storpiato e gli uomini pensano che si possa essere predicatori, basta che si ha la conoscenza della lettera. Ma leggete attentamente la parola di Dio e troverete che gli apostoli avevano una conoscenza diretta di Dio. Potete vedere Paolo bene ebbe comunione con gli apostoli, ma egli incontrò il Signore in modo personale, e gli apostoli incontrarono in modo personale il Signore. C'è una grande differenza tra un uomo che vuole predicare perché magari è ben animato, ciò può avvenire, ma la differenza è notevole mettendolo in parallelo ad un uomo che conosce il Signore a faccia e che è stato ordinato dal ministero direttamente dal Signore. Non è una laurea teologica che dà il ministero, questa sarebbe pure ignoranza biblica, ma l'apostolato. E i cinque ministeri quindi vengono dati per rivelazione e secondo il proponimento di Dio. Oggi le nuove scuole di teologia direbbero: Pietro non è idoneo perché è un pescatore, Pietro non può essere in grado perché è un analfabeto. Ma lo Spirito Santo è lo stesso e medesimo Spirito che fa scrivere attraverso l'apostolo San Paolo: Dio ha scelto le cose stolte di questa terra per svergognare quelle che si sentono a posto, ha scelto le cose che quindi sono stolte per svergognare le savie, ha scelto le cose ignobili per svergognare le nobili. Fratelli e sorelle, noi notiamo come Maria Maddalena qui era stata liberata da 7 demoni, e molte di queste donne e molti di questi uomini avevano un triste passato. Ma il Signore, ringrazio Dio e sono felice che ci guarda attraverso il suo sangue. Il sangue che è stato versato nel Golgota, il sangue che è stato versato sul Golgota, e solo attraverso quel sangue egli, cari nella grazia, fa le sue scelte. Molti uomini sono confusi e molti uomini resteranno confusi, ma quanto alla Chiesa, non si confonde mai, va avanti, ed è scritto nella Bibbia: il Signore conosce le sue pecore e le chiama per nome, e le sue pecore riconoscono la sua voce. Non hanno la necessità, cari nella grazia, di andare a destra e a sinistra, ma hanno individuato il pane della vita, che sappiamo è Gesù Cristo, il nostro amato Re. Ma voglio entrare nel soggetto di questa sera, voglio entrare proprio nel tema centrale e dire qualcosa di importante. Gli apostoli, malgrado erano gli uomini di Dio, e queste sante donne, malgrado erano le donne del Signore, che avevano seguito il ministero, nel momento della crocifissione entrano nella confusione. Fateci caso, nel capitolo che abbiamo letto, essi tendevano a non credere alla resurrezione. Essi erano così afflitti, così appesantiti, che non riuscivano a credere nella potenza di Cristo che era risorto dai morti. E noi notiamo in più di un verso che abbiamo esaminato che gli apostoli stessi dubitavano. E l'ultimo, Tommaso, vediamo che nella storia biblica dovrà toccare i fori del Maestro. Qualcuno potrebbe dirmi: come mai, fratello Piero, questo? Perché il Signore fa comprendere lo stato, attraverso queste situazioni, della Chiesa anche odierna. Oggi un uomo, se vuole ricevere una guarigione, se vuole ricevere qualcosa di particolare, chi cerca? Cerca un altro uomo. Vedete dove sta l'errore? Ma la parola di Dio ci insegna che se tu hai una necessità, è scritto, grida a me nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori. Gli uomini cercano Dio attraverso gli altri uomini, ma noi vogliamo cercare Dio ancora in questa sera attraverso la parola di Dio. E se la parola di Dio ti dice che se tu lo invochi egli ti guarisce, se tu lo invochi egli ti darà ciò che tu stai cercando, hai soltanto di afferrare per fede quella che è la tua necessità e quindi la tua liberazione. Cari fratelli, queste donne tetubavano, erano partite di mattina a buon'ora per andare e trattare il corpo del Maestro con degli aromi, come era uso di fare. Ed essi, mentre camminavano, pensavano: come faremo a rotolare quella grossa pietra? Erano preoccupati, eppure la loro fede li fece mettere in movimento e andarono, e mentre camminavano, sicuramente nel loro cuore c'era un grande desiderio di fare quell'opera e di giungere lì. E mentre camminavano dicevano: chi rotolerà quella pietra? Ma camminavano lo stesso. È figura di una fede che comunque arriva fino a una traiettoria, arriva fino ad un livello. Ma quando arrivarono in quel luogo, quella pietra era stata già rotolata, non c'era più, e il corpo del Maestro era resuscitato. E in quest'oggi lo Spirito di Dio ci vuole dire: tu pensi ancora a quella pietra messa là, tu hai ancora l'idea che Gesù è lontano, tu hai ancora l'idea che la tua vita spirituale non potrà mai raggiungere il Signore, ma il Signore è vivente, egli è resuscitato. Devi soltanto credere che il muro di separazione tra te e Dio lo ha rotto. Sapete chi? Il sangue dell'agnello. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia. Questo Dio è troppo lontano per te? Bene, se lo vuoi mantenere lontano, mantienilo tu. Ma io ti dico che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E a tutti i discepoli diceva loro: annunziate che io sono risuscitato. Come per dire: non state più a piangere, non state più ad avere timore per il male, perché egli, quando è resuscitato, ha spogliato i principati, le podestà, le potenze del male, e dà questo mandato alla Chiesa per dire: tu che sei posseduto, non avere più timore, perché nel mio nome sarai liberato. Tu che vivi senza di me puoi essere riempito dallo Spirito Santo. Tu che hai l'infermità la puoi respingere nel nome di Gesù Cristo. Ma fino a quando vedrai quella pietra, Fino a quando penserai che Dio è lontano? Fino a quando penserai, oh, ma il Signore non mi ascolta? Oh, ma il Signore è morto e non si preoccupa di me? Allora resterai con i tuoi problemi, allora resterai con le tue lacrime e allora resterai lontano da Dio. Ma Paolo scrive, in mezzo alle battiture, in mezzo alle persecuzioni, io mi rallegro perché io so in chi ho creduto. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Vogliamo rimanere schiavi delle lacrime? Vogliamo rimanere schiavi della solitudine spirituale? Voi dovete decidere, noi dobbiamo decidere. Io vedo il maestro che si rivolge alla samaritana che cercava un luogo. Maestro, dove invocheremo il Signore? In queste montagne, in Gerusalemme al Tempio? Il Signore taglia subito corto. Poteva continuare, ci sarà un sacerdote, ci sarà un profeta, ma il Signore attraverso Paolo ci ha detto e ci comunica che noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. E sapete cosa risponde il Signore alla samaritana? L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Alleluia! Vuoi incontrare il Signore? Devi adorarlo. Devi invocarlo in spirito. Sai dov'è il Signore? È qui dentro. È dentro il tuo cuore. Tu lo cerchi, ma egli ti dice stasera per la parola. Questa parola non è così lontana che tu devi dire sarà oltre al cielo, sarà nelle profondità della terra, sarà oltre il mare. Questa parola è presso di te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore. Ed è scritto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E non so a voi, ma io benedico il Signore, l'unico Re, il Signore Gesù Cristo. Gli uomini non lo trovano, gli uomini non riescono a sperimentarlo, gli uomini hanno trovato le giustificazioni, il Signore non battezza più. Ma sapete perché? Perché lo cercano attraverso la lettera, lo cercano attraverso la tabella della loro bella chiesa, della loro denominazione, attraverso la ricchezza, mentre il Signore in Laodicea dice io sto alla porta. Allora qualcuno dice alla porta della mia chiesa vado ad aprire. Lui sta alla porta del cuore. Fino a quando l'uomo non dà il cuore a Dio non troverà il Signore. Ma quando viene nella storia della Bibbia quella povera vedova che aveva tutto quello che gli rimaneva per poter sopravvivere e dà la sua offerta per dire il Signore mi assiste, il Dio trovò un cuore idoneo. Non sto facendo pubblicità alle offerte. Dio non se ne fa niente del denaro. Il denaro è semplicemente una cosa di superfluo, perché la gente ne sta facendo un commercio con l'obbligo delle decime, con l'offerta obbligatoria. Il Signore non vuole il denaro. Ricordatevi che l'uomo è stato riscattato né con oro né con argento, ma col sangue prezioso del Signore Gesù Cristo. E questo, fratelli, e questo, sorelle, vogliamo vedere un altro uomo? Vogliamo andare a vedere che laurea c'ha? È dietro un pilastro. Non fa parte neppure dei ministri. Non fa parte dei sacerdoti. È un pubblicano. E sta lì, si batte il petto e dice oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore. Un fariseo, invece, comincia a dire io non sono come quel pubblicano, io conosco bene la legge, io so parlare bene, io ho la mia bella laurea in teologia, io faccio la mia offerta, la mia decima la do puntualmente, io digiuno settimanalmente. Ed era solo col suo ego, era solo col suo io. Il Signore disse, dei due, quello che fu gradito era il pubblicano. Due uomini salirono per offrire, l'uno era Abele e l'altro era Caino. Il primo aveva un meraviglioso altare con tutte le primizie della terra, l'altro invece aveva dato ciò che era più centrale nel suo cuore, aveva dato un agnellino e attraverso quell'agnellino aveva fatto lo spargimento di sangue per rivelazione. Perché pur se egli non aveva conoscenza, ma lo Spirito di Dio gli rivelò la grande rivelazione che troviamo in Ebrei, che senza spargimento di sangue non vi è perdono. Ed egli sacrificò. Se passava uno di questi moderni avrebbe detto quell'altare con tutte quelle primizie sicuramente sarà più gradito da Dio che quell'altare con quel sangue. Fratelli, io ringrazio il Signore che Dio non guarda secondo lo sguardo dell'uomo. E quando il Signore mandò Samuele per ungere Davide, il profeta stesso, lì per lì, era quasi pronto ad ungere quei grandi uomini che si presentavano e scelti dal padre stesso di Davide. Ma il Signore, quando il profeta, vedete, il profeta ordinato da Dio viene fermato pure quando sta per fare un errore. Quando stava per ungere, il Signore gli disse: fermati. Portò un altro figliolo, il figliolo che mancava all'appello, secondo l'ordine del Signore. E spuntò un ragazzino che in quel momento era disprezzato pure dai suoi stessi fratelli. Ma il Signore disse: io non guardo come guardano gli uomini, ma io guardo al cuore. Fatemelo dire, chi conosce il cuore dell'uomo? Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, ma il Signore, colui che vive nei cieli, colui, cari nella grazia, che anziché metterci sotto giudizio come fanno gli uomini giorno dopo giorno, ci dice ancora stasera: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È il medesimo che ha dato questo atto di grazia. E mentre la gente tende a scartare, Dio ha un popolo nascosto nelle sue piaghe, alla quale si rivela, alla quale parla, alla quale comunica, e noi a maggioranza siamo testimoni che il Signore non è andato in pensione. Come è scritto nella Bibbia, egli non ha il suo braccio raccorciato e la sua orecchia non è aggravata, ma anzi egli è il guardiano che non sonnecchia e che non dorme. Notiamo che gli apostoli, lì per lì nella confusione, non riuscirono a comprendere il piano di Dio, ma Dio, siccome aveva un piano per loro, li trasse fuori dalla confusione, si manifestò a loro. Ora noi siamo come quelle donne. Maria stessa Maddalena lo cercava, e quando vide che il sepolcro era vuoto, voi lo trovate negli Evangeli, incominciò a piangere e incominciò a dire: c'era lì due uomini. Poi vide che per lei era l'ortolano. Oh Signore, dimmi dove avete portato il corpo del maestro. Ma era il maestro, non era l'ortolano. Vedete, spesso abbiamo il Signore accanto come i discepoli di Emmaus e non lo riconosciamo. Cerchiamo l'aiuto nel medico, cerchiamo l'aiuto nel pastore, cerchiamo l'aiuto nell'uomo leader, ma noi dobbiamo cercare l'aiuto nel Signore Gesù Cristo. Gesù non spartisce la sua gloria con alcuno. Egli è l'unico salvatore. E così il maestro era lì, lei non l'aveva riconosciuto. Il Signore chiama le sue pecore per nome e gli disse: Maria! Quando ella sentì quella chiamata potente, disse: maestro! E la ritrovò colui il quale aveva smarrito, fratelli, sorelle, molte anime, molti cari fratelli e molte care sorelle. Per lo Spirito Santo stasera vi dico che avete smarrito la via e dovete ritrovarla, e la potete ritrovare soltanto se riconoscete la voce del messaggio. Quando Maria riconobbe la voce del messaggio, disse: maestro, ti ho ritrovato. E andò al Signore. E così la Chiesa, senza il messaggio rivelato, comincia a entrare nella confusione, comincia a entrare nella perplessità, cerca di fondare la propria fede negli uomini e negli uomini fallisce. Ma troviamo un altro esempio nella Bibbia, quella donna Agar che strillava, gridava perché il suo figliolo stava per morire, e lo mise a distanza e disse: non lo voglio vedere morire. E mentre ella piangeva e aspettava che la morte venisse, l'angelo dell'Eterno cominciò a parlare dal cielo e gli fu detto che il Signore aveva il suo sguardo su Ismaele, che sarebbe divenuto un grande popolo, e i suoi occhi furono aperti e Agar poté vedere che al suo fianco vi era un pozzo d'acqua. Chiesa, il pozzo d'acqua sappiamo qual è Cristo, dice l'apostolo San Paolo, or quella roccia che accompagnò Israele nel deserto è Cristo, e noi ringraziamo il Signore perché questa roccia non è mai venuta meno e questa fonte non si è mai seccata, e ancora questa fonte ci dice: invocami, invocami ed io ti darò liberazione. Ecco perché molte anime sono in subbuglio, ecco perché molte anime sono stanche, afflitte, nervose, criticone, perché non riescono a trovare il Maestro, perché ricercano gli uomini, perché non ricercano la parola di Dio, perché ricercano una religione di titolo. Ma fatemelo dire, noi non vogliamo dei colletti bianchi, noi non vogliamo dei titoli religiosi, noi non vogliamo delle tabelle particolari, ma noi vogliamo semplicemente andare ai piedi del Signore, come sin da bambini ci è stato insegnato, ed invocare il nome del Signore. Azusa Street, dove fu il grande movimento ancora della discesa dello Spirito Santo, che è giunta fino in queste contrade, ma Gesù Cristo è stato sempre lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e ha sempre battezzato. Ma in Azusa Street molti uomini, nella loro semplicità, si riunirono e compresero che quello che contava, fratelli e sorelle, era ricercare Dio con tutto il cuore. Il fine del comandamento è l'amore, e se in un cuore non c'è amore verso Dio, state soltanto perdendo tempo. Se si viene in chiesa per un miracolo e poi ritornare al mondo, o per un aiuto economico e poi ritornare al mondo, meglio starsene nel mondo. Ma se veniamo nella chiesa come innamorati, per dire allo Sposo Celeste: ti amiamo con tutto il nostro cuore e attendiamo il tuo ritorno, ebbene, come è scritto nella parola di Dio, e voi andrete e mi cercherete e mi troverete quando mi avrete ricercato con tutto il vostro cuore. Applaudiamo e benediciamo il Signore. Alleluia, alleluia. La ricerca del Signore, una ricerca che non ti può limitare. Mi sembra di rivedere Eliseo e Gheazi. Gheazi era un fratello di chiesa, sapete? Aveva una conoscenza anche egli. Era stato a fianco del profeta di Dio, ma gli mancava la visione. E così vedeva soltanto i difetti, vedeva soltanto la ricerca del denaro, vedeva soltanto ciò che era l'apparenza. E quando fu assediato Eliseo, egli disse al profeta: non c'è più niente da fare, i carri sono attorno a noi. Ma Eliseo fermò tutta la situazione e gli disse: Gheazi, calmati un attimo. Invocò il nome del Signore e disse al Signore: Signore, apigli gli occhi a quest'uomo incredulo. E quando gli occhi si aprirono, cosa vide Gheazi? Vide che sì, c'era l'esercito attorno, ma vi era un esercito più potente, i carri dell'Iddio vivente, di fuoco, e gli angeli del Signore. E allora quale timore devi avere? Allora quale paura devi avere? Allora viverai con la paura? Ma se gli angeli del Signore sono attorno a te, dice nei Salmi: alcuna piaga si accosterà a te, tu non temerai la freccia che naviga di giorno contro a te, non temerai della peste mortifera, perché il Signore è il guardiano. Chi tocca voi, tocca la pupilla degli occhi miei, dice il Signore. E dice ancora: non toccate i miei unti e neanche i miei profeti. Il Signore ha eletto un popolo, e questo popolo è un popolo che ha la rivelazione. Matteo capitolo 16. Fratelli, anche al tempo di Elia avvenne qualcosa di meraviglioso. Quest'uomo di Dio, malgrado aveva gravi tribolazioni e persecuzioni, salì sopra quella montagna. Egli aveva celato, aveva chiuso i cieli, e per 3 anni e mezzo pioggia non era caduta. Ma all'ordine che fu dato nel nome del Signore, egli salì sopra quel monte e portò con sé il suo collaboratore. Egli diceva al collaboratore: vai e guarda. Ma il collaboratore veniva e gli diceva: non c'è niente. ma per ben 7 volte gli fu ordinato di andare. E alla 7ª volta, vedete, fratelli e sorelle, quel giovane ritornò da lì e gli disse: c'è una piccola nuvola quanto una mano. E allora gli disse: vai ad Acab e informalo che la pioggia sta arrivando. Noi abbiamo la necessità, come scritto in Giacomo, di pregare intensamente come Elia quando vogliamo qualcosa nella nostra vita. E quella nuvoletta che tu non vedi, la vedrai arrivare. Ma se non preghi, se non lotti, se non digiuni, se non cerchi il Signore, non vedrai mai niente. Vedrai semplicemente il cielo chiuso alle tue preghiere. Ma chi invoca il Signore lo troverà. Negli Evangeli è scritto: bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. Se voi fate ciò, il Signore sarà con voi. Ricordandovi però una cosa, Romani capitolo 8: tutte le cose cooperano al bene per quelli che temono e amano il Signore. Allora, una circostanza, pur se negativa attorno a te, se il Signore la sta permettendo, come per Giobbe, serve per modellare la tua fede. Accetta la prova, come un giorno il Signore disse al ministero, al pastore prima di me, e gli disse: accetta la tua prova con dignità. Noi dobbiamo portare le prove, fratelli e sorelle, ma sappiamo come Giobbe e possiamo dire insieme a lui: io so che il mio Redentore vive e prima o poi mi chiamerà pure fuori dalla polvere. Ricordatevi, soldati di Cristo, che noi siamo stati chiamati all'eternità, e pur se in questa terra dobbiamo passare da prove e circostanze difficili, noi sappiamo una cosa, che il giorno del Signore sta per venire, e come scritto in Apocalisse, ecco, egli viene sopra le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Voglio in conclusione leggere Atti capitolo 1 dal verso 9 in poi. È scritto così: e dette queste cose fu elevato, essi veggendolo in una nuvola che lo ricevette e tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini si presentarono loro in vestimenti bianchi, i quali ancora dissero: uomini Galilei, perché vi fermate riguardando verso il cielo? Questo Gesù, il quale è stato accolto in cielo da presso voi, verrà nella medesima maniera che voi l'avete veduto andare in cielo. E questa sera concludo il messaggio dicendo al popolo del Signore: perché vedete sempre quel Signore che se n'è andato come se non tornerà più? Prendete il libro dell'Apocalisse e vedete che colui che se n'è andato sta per tornare. Apocalisse capitolo 19, ecco, egli viene sopra un cavallo bianco ed egli viene per regnare con scettro di ferro. Sposa di Cristo, preparati per incontrarti col Signore, perché il suo ritorno è prossimo e a lui sol savio. Vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, l'unico Signore Dio, benedetti in eterno. Amen.